Domenica terza del tempo ordinario, dall'Evangelo di Luca, dal capitolo 1, i versetti 1-4, dal capitolo 4, i versetti 14-21. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scrivere un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Dal libro di Neemia, capitolo 8, i versetti 1-10. Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza davanti alla porta delle acque e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno del settimo mese il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza, e accanto a lui stavano a destra Mattitia, Semà, Anaia, Uria, Chelchia, Maasia, e a sinistra Pedaia, Misaele, Malachia, Casum, Casbaddana, Zaccaria e Mesullam. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen». Alzando le mani, si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. Giosuè, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebetai, Odia, Maasia, Chelita, Azaria, Yozabad, Canan, Pelaia e i Leviti spiegavano la legge al popolo e il popolo stava in piedi. Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i Leviti, che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete». Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, i versetti 12-31. Come infatti il corpo è uno solo e molte le membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse, perché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora invece Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano, non ho bisogno di te. Oppure la testa e i piedi, non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo, che sembrano più deboli, sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli, le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggior onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrano insieme, e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo, e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli, tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Sia su di noi la sapienza di Dio, il suo Spirito ci istruisca e ci guida, affinché possiamo compiere la volontà del Padre. Amen. Vorrei iniziare ancora da una riflessione dei padri, da un anonimo monaco della Chiesa orientale. Ascoltiamo. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, apertolo trovò il passo. Signore Gesù, ti presento il libro. Invece di leggere io, voglio ascoltarti leggere. Questo significa che, leggendo, voglio lasciare da parte ogni mia preoccupazione, ogni partito preso, ogni interpretazione personale. Voglio far silenzio dentro di me, perché la tua voce pronunci per me, in me, la parola di Dio. Signore, apri il libro e trova il passo. Nella sinagoga il brano da leggere era già stabilito, ma qualunque sia il brano, oggi è scritto per me. Sia che io ascolti la scrittura nell'assemblea dei fedeli, o che la legga in privato, se tu leggi per me, ci sarà sempre un testo, fosse anche una sola frase, una sola parola, che ha qualcosa da dirmi nella situazione in cui mi trovo. E se il mio cuore è colmo di te, scoprirò subito la parola che mi può dare la spinta o l'aiuto di cui ho bisogno. Per cogliere il significato, dunque, delle parole dell'Evangelo, come questo monaco ci ha istruiti, occorre ascoltare. Evangelo di Gesù Cristo secondo Luca, infatti, sono parole che ci raccontano qualcosa che è ben diverso da quella che può essere una raccolta di aneddoti relativi a Gesù e al suo insegnamento. Evangelo, infatti, significa altro. Ogni evangelista è un testimone del Figlio di Dio e si propone di rispondere a quella domanda che affiora nell'animo di ogni uomo a cui è stato dato di incontrare Gesù e sentendo parlare di Lui, scoprendolo attraverso la vita di uno dei Suoi discepoli, ecco la domanda: Signore, chi sei? Ciascuno di questi testimoni negli Evangeli espone la propria fede nel Cristo sulla base di una storia che è certamente di gesta e di parole di Gesù, ma anche in funzione di quella che è la propria esperienza e del proprio ambiente di vita. Per questo ogni evangelista ha una sua originalità, un suo accento diverso. Tuttavia, noi abbiamo un solo Evangelo, perché c'è un solo Cristo a cui rimandano tutte le scritture. Un giorno, nella sinagoga di Nazareth, tocca a Gesù commentare la lettura della legge, accostandola, come era solito, a un testo profetico. Gli capita un brano di Isaia. E che cosa dirà? Gesù forse si metterà a fare dotte considerazioni sull'antichità del testo, sull'epoca in cui è stato redatto. Niente di tutto questo accade. Gesù afferma semplicemente: oggi si è adempiuta questa scrittura. Colui nel quale tutte le promesse di Dio sono divenute sì, non può leggere la parola divina senza metterla in pratica, senza realizzarla immediatamente. Ecco dunque fiorire i miracoli a favore dei poveri, dei prigionieri, dei ciechi, degli oppressi. Anche noi, dunque, non possiamo leggere l'Evangelo al passato. Dobbiamo leggerlo al presente, nell'oggi della nostra vita davanti a Dio. E allora anche il nostro tempo sarà un anno di grazia del Signore. Dall'eucologia l'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 95, un salmo della regalità divina. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, splendore e maestà dinanzi a Lui, potenza e bellezza nel suo santuario. L'orante, con due imperativi innici, esorta il popolo di Israele, e oggi noi, a cantare al Signore, e a cantare il cantico nuovo, ovvero il cantico del Mar Rosso, lì dove in Esodo 15, 1-18, è celebrata l'irresistibile vittoria divina sui nemici, è l'inizio dell'esodo di Israele verso la patria. Ora, l'esodo è l'evento di salvezza, assume dunque una forma tipologica, è il passaggio dalla morte alla vita, che ancora si dovrà ripetere nella vita di Israele. Quando il Signore salva, si dice, fa fare esodo. Così i profeti annunciano il nuovo esodo dall'esilio, fino a quell'ultimo esodo, che è quello di Cristo al Padre nella gloria della risurrezione. Il canto dell'esodo è dunque sempre il medesimo, ma anche nuovo, per quella novità della vita che suppone già avvenuta. Per questo tutta la terra è invitata a unirsi alla gioia dell'acquisita salvezza. La lode al Signore prosegue poi nel presentare la sua manifestazione sovrana, poiché davanti a Lui si svolge un'immensa celebrazione nel cielo e sulla terra, e il suo santuario celeste e terrestre appare un'indicibile e magnificante gloria che attrae tutti i fedeli nella gioia e nella santificazione. Il cantico all'Evangelo, tratto dalla pericope odierna, il versetto 18 del capitolo 4, «Il Signore mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a proclamare ai prigionieri la liberazione». Il Messia è anzitutto evangelizzatore dei poveri, liberatore dei prigionieri. L'annuncio della parola di Dio edifica in un sol corpo tutta la sua Chiesa, e questo è il tema dominante della liturgia di questa domenica, così come ci ricorda la preghiera di Colletta. O Padre, Tu hai mandato il Cristo, Re e Profeta, ad annunziare ai poveri il lieto messaggio del Tuo regno. Fa che la Sua parola, che oggi risuona nella Chiesa, ci edifichi in un corpo solo e ci renda strumento di liberazione e di salvezza. Nel lezionario biblico prevalgono due scene parallele fra loro. La prima scena ha come sfondo Gerusalemme, che ricostruita ha ormai alle spalle l'amara esperienza dell'esilio babilonese. E in un giorno autunnale, siamo nel primo giorno del settimo mese, Tisri, ovvero settembre-ottobre, in quello che è probabilmente, secondo gli studiosi, l'anno 444 avanti Cristo. Ebbene, una gran folla si accalca alla porta delle acque, nell'area del Tempio che è stato riedificato. Così ci racconta Neemia, il libro di Neemia, capitolo 8, versetto 2. In mezzo all'assemblea si leva il sacerdote Esdra, che è la guida spirituale della nazione. Questo scriba, esperto della legge di Mosè, apre il rotolo biblico e lo proclama, dice il testo, a quanti erano capaci di intendere, in pratica a tutti i cittadini di Gerusalemme, dai 12 anni in su, e senza distinzioni di sesso, censo, età, cultura. La parola di Dio risuona così in una solenne liturgia comunitaria. In questo brano tre sono i verbi fondamentali che reggono la proclamazione della parola. Innanzitutto, leggere la scrittura, ma non in una maniera qualsiasi. Nel testo si parla di una lettura a brani distinti, dove quindi si ritiene necessario una programmazione, una didattica, una lettura ordinata dunque. Il secondo verbo è quello della spiegazione del senso. Un antico aforisma rabbinico afferma che ogni parola della Bibbia ha 70 volti. Il maestro nella fede deve svelare questi volti, perlustrando il testo in tutte le sue sfumature. E qui vogliamo ricordare che il termine tecnico che indica lo studio della scrittura è esegesi, il cui significato letterale richiama l'azione dello scavare un pozzo alla ricerca dell'acqua. L'esegesi è dunque un tirar fuori tutti i tesori, tutta la forza, tutta la spiritualità della pagina biblica. Il terzo verbo di questa lettura della Bibbia è comprendere. E l'originale ebraico usa un termine sapienziale che indica la comprensione saporosa, intensa, alimentata dall'intelligenza e dal cuore. Per la seconda scena ci spostiamo invece nella sinagoga, in un modesto villaggio della Galilea, Nazareth appunto. È un sabato e davanti alla folla che si accalca in quella sala, un nazaretano, la cui fama sta dilagando per la regione, si alza. Gli viene dato un rotolo biblico e proclama un brano di Isaia, un annuncio di speranza e di liberazione. Il silenzio e gli occhi fissi dell'uditorio attendono la spiegazione, quella che possiamo chiamare l'omelia sinagogale. Sentiamo nel racconto il peso di questo silenzio e di questa attesa. Quell'uomo, Gesù, figlio di Giuseppe, pronuncia una sola frase, strana e pesante come un macigno. Tutta la speranza annunziata da Isaia è diventata realtà oggi, in lui, Gesù di Nazaret. Gesù infatti dichiara di essere lui, l'unto di Dio, il Meshah, il Messia, il frutto maturo della profezia di Isaia. È una rivelazione strepitosa che avviene semplicemente in mezzo a uomini riuniti per la funzione del sabato. Gesù annuncia il più difficile dei sono io in un giorno e in un'ora che non sono nemmeno segnati. A queste due scene non possiamo non sovrapporre un terzo quadro, quello dell'assemblea domenicale a cui presto parteciperemo. Infatti Cristo entra ancora nelle nostre assemblee con la sua parola, che è letta, spiegata e compresa, almeno si spera. Da questo triplice processo che coinvolge l'orecchio, il cuore, sbocciano quei due atteggiamenti apparentemente antitetici, ma in realtà complementari, che caratterizzano l'assemblea radunata intorno ad Esdra. Ma nelle nostre assemblee affiorano le lacrime della conversione? L'assemblea di Neemia piange ascoltando la parola, segno vivo del pentimento. E ancora, le nostre labbra si aprono al sorriso, così come ci ricorda il governatore Neemia, dove l'ultima parola di Dio non è mai quella del giudizio, bensì la promessa del perdono. Non vi rattristate, questo giorno è santo. La gioia del Signore è la vostra forza. Beh, speriamo che questo accada nelle nostre assemblee. Un antico detto giudaico ammonisce: gira e rigira la parola di Dio, perché in essa vi è tutto. Contemplala, invecchia e consumati in essa. Da essa non ti allontanare, perché non vi è per te sorte migliore. Il lezionario fa precedere quella che è la prima predicazione pubblica di Gesù, con la presentazione che Luca fa della sua opera letteraria. Dal punto di vista artistico siamo di fronte al periodo letterario ideale, compiuto, che nulla ha da invidiare alle più grandi pagine della letteratura greca classica. In questi primi versetti l'Evangelista ci aiuta a percepire il canone storiografico che ha adottato. Si parla infatti dello scopo, del contenuto, delle fonti, del metodo di ricerca e di composizione che egli ha usato. Dal punto di vista sinottico, confrontando il prologo lucano con quello degli altri evangelisti, cogliamo subito la sua singolarità. Mentre Marco ci dà un prologo che potremmo definire da catechista, nel senso che egli, fin dall'inizio del suo Evangelo, si preoccupa di darci la sintesi della sua cristologia, proprio per l'intenzione di ordine catechetico che ha. Matteo ci dà invece un prologo che potremmo definire da scriba, nel senso che, aperto alla sensibilità giudaica dei suoi destinatari, egli si preoccupa di far risaltare fin dall'inizio i molteplici aspetti che legano Gesù al popolo giudaico. L'Evangelista Giovanni, invece, ci dà un prologo da teologo, nel senso che l'inizio del suo Evangelo si caratterizza proprio per una acutissima e profondissima riflessione teologica circa i rapporti di Gesù, Gesù di Nazaret, con il Padre. L'Evangelista Luca ci dà un prologo che abbiamo definito da storico, nel senso che egli si preoccupa di collegare esplicitamente l'evento di Gesù di Nazaret con la diaconia, il servizio dei suoi evangelizzatori. Il tempo di Gesù e quello della Chiesa, dunque, formano una visione unitaria della storia della salvezza, che prelude a quella scelta tipicamente lucana di far seguire al racconto dell'Evangelo di Gesù la narrazione della Chiesa nascente. Ricordiamo che l'opera lucana consiste in un libro in due tomi, l'Evangelo e gli Atti. Ma esaminiamo la pericope evangelica. Primo versetto. Poiché molti hanno preso mano, eccetera. Ecco, la traduzione rende bene il senso dell'espressione. Proprio perché molti hanno messo mano. Sembra quasi rispondere alla domanda: perché scrivi? Lo hanno già fatto altri. E Luca dichiara: proprio perché molti hanno posto mano, anche a me è sembrato bene, eccetera. Che cosa? Stendere un racconto. Letteralmente il testo parla di riordinare, cioè raccogliere le narrazioni dei testimoni oculari, probabilmente fatte senza un preciso ordine, ma rispondendo alle circostanze che richiedevano un ordine, ad esempio quello della catechesi, e dunque non adatto ad una narrazione continua. I testimoni, poi, erano troppo coinvolti e la loro passione faceva sì che il racconto perdesse poi in obiettività. A proposito dei testimoni oculari, certamente i discepoli, gli apostoli, sono le fonti primarie che hanno fornito le informazioni all'Evangelista. Erano infatti la massima autorità, infatti, di eventi che si erano svolti sotto i loro occhi e di cui avevano preso parte essi stessi. Testimoni oculari fin dal principio, e si riferisce all'inizio del ministero di Cristo. In Atti 1:21-23, Pietro fa risalire l'inizio al battesimo di Giovanni. Luca indica le fonti del suo scritto, ma esclude che i primi due capitoli vi siano compresi. Essi hanno una paradosis, una tradizione diversa, dovuta a un'indagine personale dell'Evangelista, come egli stesso poi spiegherà. I ministri della parola sono coloro che a tempo pieno sono a servizio della predicazione, i servi della parola. Ed essi non hanno solo un'esperienza visiva, ma anche pratica, e sanno quello che si deve dire agli ascoltatori secondo le esigenze dell'assemblea, le mentalità diverse, come un servo fa con padroni di vario temperamento. Con questa espressione, comunque, si mette in rilievo il ruolo della parola, che è la vera dominatrice e signora, alla quale gli stessi testimoni oculari fanno da servi. Essi dunque sono impegnati a trasmetterla con assoluta fedeltà, senza modificarla in nulla, per non incorrere nella condanna di essere servi infedeli. Luca dice di aver fatto ricerche. Letteralmente, ho seguito da vicino. Ora, Luca non è un testimone oculare. Non ha visto con i propri occhi. L'espressione aggiunge quello che potremmo definire un'indagine passo passo a fianco di chi ha visto, ha agito. Il perfetto poi indica un'azione passata, lunga, le cui conseguenze comunque durano ancora oggi. Seguono quattro argomenti su cui la ricerca è fondata. Innanzitutto sono ricerche accurate. E qui si parla di una metodologia propria di una mentalità che oggi possiamo chiamare scientifica, ovvero una accuratezza che non si lascia influenzare da preferenze o antipatie, per esempio. E senza eccezioni, in tutto, ogni circostanza, infatti, dice che Luca non ha distinto fra cose rilevanti e no, ma ha esaminato tutto, senza tralasciare nulla. In questa espressione sono inclusi anche i primi due capitoli, che pur non essendo oggetto di quella tradizione di testimonianza oculare, né comunque fondamento e origine, e anch'essi sono stati esaminati con la stessa scrupolosità. Dall'inizio, letteralmente da sopra, ovvero per molto tempo in maniera esauriente. Gli avvenimenti sono stati esaminati dunque a lungo sotto tutti gli aspetti, e l'avverbio di luogo sembra indicare non soltanto una ricerca che va al di là di quell'inizio di cui partono i testimoni oculari. Nella ricerca storica, che appartiene alla concezione greca, un avvenimento è controllato e capito alla luce di un altro che gli è vicino. Quindi un racconto ordinato, il quarto fattore, che non è semplicemente un ordine cronologico, ma una chiara visione dell'insieme, lì dove le varie parti si connettono armoniosamente. La capacità infatti di dominare la materia e disporla con arte rivela una personalità serena, integra, che già da sola è garanzia di fedeltà. Il nome Teofilo, che compare, è un nome frequente tra ebrei e pagani. Il significato è amico di Dio. Alcuni lo ritengono una persona fittizia, il cui nome forse è più a indicare ogni pio cristiano a cui questo Evangelo è rivolto. Altri ritengono invece una dedica a un personaggio di alto rango. Da notare il titolo eccellente, Teofilo. Le ricerche accurate, l'esposizione ordinata, hanno infatti lo scopo che Teofilo si renda conto della solidità della catechesi che ha ricevuto. Solidità che ha credibilità dei fatti e validità della proposta di lasciarsi coinvolgere in essi. Con questo inizio, dunque, il lezionario passa poi con un salto a Gesù, che a Nazareth entra nella sinagoga per quello che è il primo annuncio, dove è in evidenza non tanto la proclamazione dell'avvento del regno di Dio e le condizioni per entrarvi, quanto la persona stessa di Cristo, culmine della storia della salvezza preparata e narrata nell'Antico Testamento. Questi versetti fanno da introduzione generale a tutta la sezione. La potenza dello Spirito è, nell'intenzione di Luca, ciò che guida Gesù, quello Spirito che aveva precedentemente ricevuto al battesimo, lo accompagnerà sempre. I versetti 16-17 presentano Gesù in un centro abitato, Nazareth, lì dove era cresciuto, in questa sinagoga, giorno di sabato, giorno festivo, era solito, dopo la preghiera, la recita delle preghiere, leggere un brano della legge e poi uno dei profeti, con un sermone da parte di chi ne era capace, che riassumesse, raccogliesse i temi delle letture. Il tutto poi si concludeva con la benedizione che noi conosciamo nel il libro di Neemia, che abbiamo usato anche altre volte, Numeri, capitolo 6, i versetti 24-26. Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Gesù dunque si alza, forse perché scelto dal capo della sinagoga. Sappiamo che Gesù era diventato abbastanza famoso e dunque c'era desiderio di sentirlo parlare. Oppure lui stesso si presenta spontaneamente. Dunque, a Gesù è dato un brano che viene proclamato. Un rotolo del profeta Isaia, dove trovò il passo che lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista e a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia nel Signore. In realtà il brano che qui è presentato è composito. Luca, infatti, compendia Isaia 61, i versetti 1-2, Isaia 58, Isaia 35, negli appunti troverete anche i versetti. Testi assolutamente decisivi che Gesù, con sovrana sicurezza, applica a se stesso, nella coscienza di essere il realizzatore di tutta la promessa antica. È notevole come Luca, citando il passo di Isaia, si ferma all'annuncio di un anno di grazia, sopprimendo il versetto seguente che invece annuncia il giudizio delle nazioni, un giorno di vendetta per il nostro Dio. E Luca, invece, aggiunge da Isaia 58 il versetto 6, a rendere liberi gli oppressi. La sottolineatura dell'Evangelista è dunque tutto sul carattere di grazia e di salvezza che la presenza di Gesù esprime. Lo Spirito del Signore è su di me, è la formula di possesso che il Signore stesso esercita mediante il suo Spirito onnipotente sul prescelto. Un'altra formula simile la ritroviamo in Ezechiele, capitolo 37, versetto 1, la mano di Dio fu su di me, dove la mano è una metafora per indicare lo spirito, la potenza operatrice di Dio. Citando i profeti, vengono ora descritte le funzioni del Messia, l'unto di Dio, quelle che lo Spirito gli fa fare, ovvero evangelizzare i poveri. Ritroviamo qui il verbo evangelizzo. Annunciare ai prigionieri l'aphesis, ovvero la remissione dei peccati, che è l'abbono totale delle colpe davanti a Dio e ai fratelli. Dunque non uno sconto, ma la totale remissione delle colpe. Poi l'annuncio dell'anno di grazia, ovvero il tempo del perdono che Dio accorda a quanti gli si accostano con sentimenti di umiltà e di povertà. Ma ciò che colpisce ancora di più è la parola che Gesù pronuncia. Non un discorso, come ci aspetteremmo. Nel silenzio di una celebrazione liturgica, l'assemblea si dispone con vari sentimenti ad ascoltare le parole di Gesù su quel testo sacro. E l'Evangelista fa risuonare quell'oggi, Semeron, che diventerà un classico delle omelie dei padri greci per molti secoli. Il testo è davvero molto forte. Oggi Dio, nelle orecchie, ossia tramite l'ascolto qualificato, adempie la scrittura portata dal Figlio. E questo avviene sempre, ieri come oggi. Perché oggi ancora Gesù è il Messia, oggi ancora ci sono dei poveri, degli oppressi, dei prigionieri. Noi siamo dunque suoi contemporanei sempre e la sua parola non ha perso niente della sua attualità. Il giubileo divino, se accettato, comincia a produrre i suoi effetti straordinari, ma occorre ascoltarlo affinché Dio lo possa attuare in noi. Il Verbo di Dio non può lasciare indifferenti coloro che interpella, ma esige e provoca una risposta. Oggi la parola di Dio viene proposta a noi. Oggi essa diventa viva, attuale, nella celebrazione liturgica. E chiudo con la preghiera di colletta. O Padre, tu hai mandato il Cristo Re e Profeta ad annunziare ai poveri il lieto messaggio del tuo regno. Fa che la sua parola, che oggi risuona nella Chiesa, ci edifichi in un corpo solo e ci renda strumento di liberazione e di salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Amen.